Allora, bentornati tutti quanti. Adesso che cominciamo il capitolo 19, capitolo bellissimo di Apocalisse. Sono sicuro che molti di voi qui avrete sentito la presentazione musicale bellissima di Handel. Ma sicuramente avrete sentito almeno la parte più famosa, il ritornello Alleluia. Ogni volta che sento l'Alleluia cantata da un grande coro di credenti mi fa venire i brividi. È l'apice del gioire ed è proprio quello che vediamo nel capitolo 19 di Apocalisse. Adesso che cominciamo questo capitolo, vediamo un cambiamento di accento. I capitoli 6 a 18 sono stati, riguardavano tutto il periodo della tribolazione e tanti giudizi che si svolgeranno in quel periodo. Adesso, invece, lo Spirito Santo sposta l'accento alla seconda venuta di Gesù sulla terra. Ecco perché vediamo così questo rallegrarsi tanto nei primi versetti di questo capitolo, degli angeli, questa celebrazione è un'anticipazione della seconda venuta che è descritta dai capitoli, versetti 11 a 21. È anche un'anticipazione del regno del nostro Signore che è descritta nei primi versetti del capitolo 20. Ma la celebrazione di questo capitolo 19 non solo anticipa, guarda in avanti, ma guarda anche indietro. Ai capitoli 17 e 18 che riguardano la distruzione del sistema degli ultimi tempi babilonese contro Dio, quando si svolgerà la distruzione di Babilonia, è stato dato un ordine in cielo: gioite sulla terra. Capitolo 18, versetto 20. E durante la marcia funebre degli abitanti della terra c'è questo ordine agli abitanti del cielo invece di gioire sui giudizi di Dio, a causa dei giudizi di Dio. La chiesa prostituta degli ultimi tempi, l'anticristo, tutto il sistema bolognese che aveva in modo spietato, quando Dio invece spazzerà via tutto quanto, allora tutti i santi in cielo e sulla terra sono esortati a gioire. I primi versetti del capitolo 19 sono la risposta a questo ordine. I primi cinque versetti di questo capitolo sono un culmine adatto a questa descrizione lunga di Babilonia, che è cominciato dal capitolo 1, versetto 17. È un grande contrasto al lamento al capitolo 18, il lamento dei re, degli uomini d'affari. Quindi questa parte, nella prima parte del capitolo 19, è un ponte tra la grande tribolazione e la seconda venuta di Gesù Cristo. Notate il versetto 1. Giovanni dice: dopo queste cose, udì nel cielo una gran voce come di una folla immensa che diceva: Alleluia, la salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio. Notate le tre parole: dopo queste cose. sono delle parole importanti da tenere in mente riguardo a questa scena, perché queste cose succedono dopo quelle cose. Dopo quali cose? Beh, dopo i giudizi dei sigilli, dopo i giudizi delle trombe, dopo i giudizi delle coppe e dopo la distruzione della Babilonia religiosa nel capitolo 17, dopo la distruzione della Babilonia commerciale nel capitolo 18. E la celebrazione avviene dopo queste cose. Di fatto è una risposta a queste cose. Giovanni udì una grande moltitudine in cielo e l'unisono di queste voci in cielo era molto molto forte. Chi è questa moltitudine, grande moltitudine? Alcuni dicono è un riferimento agli angeli, è sicuramente una possibilità, perché nel capitolo 5, quando Giovanni fu rapito in cielo, disse questo nel versetto 11. Poi vidi e udì le voci di molti angeli intorno al trono. E il numero era di 10.000 per 10.000 per miriadi e miriadi. E quella grande moltitudine anche stava celebrando il Signore con una voce forte, come ci dice Giovanni nei primi versetti, gli ultimi versetti del capitolo 5. Qui nel versetto 19 potrebbe essere un riferimento agli angeli, ma è anche possibile che sia un riferimento ai santi martirizzati durante la tribolazione, perché questa stessa lode viene usata in quale capitolo? 7-9. E nel capitolo 7 li vede che stanno adorando con una voce forte. E la distruzione di Babilonia nel capitolo 17-18 sarà molto importante per quelli che sono stati martirizzati dall'anticristo durante il sistema mondiale suo. Quindi la grande moltitudine qui nel capitolo 19 potrebbe essere un riferimento ai martiri della tribolazione, oppure potrebbe comprendere sia angeli che persone. Quando arriviamo al versetto 5, vediamo che tutto il cielo è partecipe in questa lode, quindi potrebbe riferirsi a tutti gli abitanti del cielo. In cielo, questa grande moltitudine, probabilmente tutti quelli che sono in cielo. E cosa sta dicendo questa grande moltitudine? Sta dicendo alleluia. È molto interessante, era stato molto interessante per scoprire che questo passo, questa sezione, è l'unico posto in tutto il Nuovo Testamento dove c'è la parola alleluia. Invece nei Salmi lo vediamo 22 volte, 24 volte nei Salmi. Gli ultimi 5 Salmi cominciano e finiscono con la parola alleluia. Quindi non è una parola non comune nelle scritture ebraiche, ma si trova soltanto nel Nuovo Testamento, qui in Apocalisse 19. E questa parola è riservata per questa occasione speciale. Soltanto quando tutte le tracce di Babilonia sono sparite, allora esploderà questa lode alleluia. Non so come ti colpisce a te, però a me colpisce tanto. Non c'è nessuna alleluia in tutto il Nuovo Testamento finché non arriviamo ad Apocalisse 19. La parola alleluia in realtà è la traslitterazione della parola ebraica Alleluia, e questa parola è composta di 3 parole ebraiche. È una delle mie parole preferite, perché è la combinazione di 3 parole ebraiche. Hallel significa gridare con gioia. U in mezzo, Hallelu, Hallelu, è un plurale nel greco che vuol dire tutti, comprende tutti, e poi il piccolo ya alla fine, alleluia, è un'abbreviazione del nome personale di Dio, Yahweh. Quindi la parola alleluia letteralmente significa grida con gioia a Yahweh voi tutti quanti. Quindi la prima volta che questa parola compare nella Bibbia è nel Salmo 104. Allora vediamo insieme il Salmo 104 per un attimo. E vedremo il primo uso di questa parola molto comune. Salmo 104, versetto 35. Spariscano i peccatori dalla terra e gli empi non siano più. Anima mia, benedici l'Eterno. Alleluia. Alcune traduzioni traducono questa parola lode al Signore, che è una traduzione giusta, perché la parola che conclude questo versetto 35 è letteralmente alleluia, la prima volta che compare nella Bibbia. Forse ti sorprenderà che questa è la prima ricorrenza di questa parola. È abbastanza sorprende che i peccatori spariscono dalla terra, che gli empi non siano più, e conclude dicendo alleluia. Ma spesso questa parola viene usata proprio così. Viene usata come un'esclamazione, un punto esclamativo per l'idea che Dio distruggerà tutti quelli che l'avranno resistito e l'avranno disprezzato e che avranno oppresso il suo popolo. Ed è proprio così che viene usata la parola alleluia in Apocalisse 19, perché viene subito dopo il capitolo 18, che è una descrizione del giudizio dell'anticristo. E la risposta a questo è la moltitudine grida alleluia. Allora, torniamo al nostro testo di Apocalisse 19. Allora, questa grande moltitudine dice alleluia, perché la tribolazione è finita e Gesù tornerà. A questo punto ci troviamo sull'uscio del suo ritorno sulla terra e lo stabilire del suo regno terrestre, e questo sarà un grande contrasto con il regno dell'anticristo, ed è questo che il cielo ha desiderato. Allora la grande moltitudine dice alleluia, ma non solo dicono alleluia, notate cos'altro dicono: la salvezza, la gloria e l'onore e la potenza appartengono al nostro Dio. La salvezza del suo popolo è quello che Dio ha compiuto. Ha salvato il suo popolo malgrado tutte le forze di Satana e dell'Anticristo. Ha salvato il suo popolo malgrado gli sforzi del sistema babilonese. E ha compiuto questo per mezzo della sua potenza grande e meravigliosa, e quindi è meritevole di onore e di gloria. È per questo che il popolo esclama queste cose, la moltitudine, addio, che se spinge questo prorompere di lode, versetto 2, perché veritieri e giusti sono i tuoi giudizi. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione e ha vendicato il sangue dei suoi servi, chiedendone conto alla mano di lei. Giusti e veri sono i suoi giudizi. Abbiamo visto questi giudizi per molte sessioni, ore. Questi giudizi sono severi, ma non sono eccessivi, non sono irragionevoli. Alcune persone dicono invece di sì, ma quelli che sono in cielo con la conoscenza perfetta sanno che i giudizi di Dio
sono stati fuori luogo.
Non sono stati fuori luogo. Ecco perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. La grande moltitudine proclama la vendetta di Dio. Ma non soltanto stanno proclamando questa verità, ma stanno gioendo. Gioiscono perché il giudizio di Dio su Babilonia, descritto nel capitolo 18 e 17-18, versetto 2 lo dice in modo specifico. Dice che gioiscono perché ha giudicato la grande prostituta che ha corrotto la terra con la sua fornicazione e si è vendicato del sangue dei suoi servi, Dio. Alcune persone potrebbero avere difficoltà ad accettare quest'idea che gli abitanti del cielo stanno gioendo sui giudizi di Dio sugli abitanti della terra, ma ricordiamoci che quello che abbiamo visto man mano che abbiamo studiato i 7 anni della tribolazione, gli abitanti della terra sono ceduti all'adorazione dell'Anticristo, avranno una festa di celebrazione quando i due testimoni di Dio saranno uccisi nel capitolo 11. Quindi qui vediamo chiaramente che non si possono rivendicare, perché hanno avuto la possibilità di pentirsi, ma avranno rifiutato, non solo avranno rifiutato, ma avranno indurito i loro cuori ancora di più. Quindi gli abitanti del cielo gioiscono a causa del giusto giudizio di Dio. Versetto 3 dice, dissero una seconda volta, alleluia, il suo fumo sale per i secoli dei secoli. Il giudizio di Dio su Babilonia sarà finale, completo e irreversibile, sarà eterno, sarà un ricordo eterno che qual è il prezzo del peccato e della ribellione. E forse questo allude anche alla punizione dei non credenti nell'inferno, sarà eterno. Tutto il sistema babilonese sarà spazzato via per sempre e quelli che l'avranno accolto saranno puniti nell'inferno per sempre. Quindi la grande moltitudine grida alleluia alla distruzione eterna di Babilonia e dei suoi seguaci. Il versetto 4 dice, allora i 24 anziani e le 4 creature viventi si prostrarono, adorarono Dio che siede sul trono dicendo Amen, Alleluia. Siamo stati introdotti a questi 24 anziani nel capitolo 4 e come ho detto allora le prove farebbero capire che sono rappresentanti della Chiesa glorificata del rapimento. In Apocalisse 4, versetto 4, dice che questi anziani si trovano su troni. Non so un altro posto nelle scritture dove parli di angeli che sono seduti sui troni, ma i troni sono promessi ai credenti in Cristo Gesù, i troni sono promessi alle chiese. Quindi 24 anziani sicuramente sono rappresentanti della Chiesa che cadono per terra in adorazione dell'Iddio. Allora Giovanni anche menziona le 4 creature viventi, sono stati introdotti a noi nel capitolo 4 anche. Sembrano degli esseri angelici della classe dei cherubini, che simbolicamente rappresentano alcune parti della grandezza di Dio. Allora abbiamo i 24 anziani, le 4 creature viventi che si uniscono nella celebrazione e nella lode e nell'adorazione. Non solo gridano alleluia, ma dicono amen, che vuol dire sia così, o appunto che sia così. È un crescendo di adorazione, di lode e di celebrazione. Quando si leggono queste parole e si considerano questi pensieri, il tuo cuore fa eco, sente la stessa cosa? Per te è così importante che che la malvagità sia sconfitta e che il piano di Dio di redenzione si compie. È importante per te vedere Dio Padre esaltato e Dio Figlio glorificato su tutta la terra. Il nostro desiderio forte di vedere che la giustizia regni dovrebbe essere così passionevole. I nostri cuori dovrebbero essere commossi da questi eventi. I nostri cuori dovrebbero dire Amen, che sia così, che sia così. Noi dovremmo sentire questo stesso fervore, e c'è ancora di più. Versetto 5 dice: dal trono venne una voce che diceva: lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete, piccoli e grandi. Chiunque siano quelli di questa grande moltitudine, a questo punto vediamo che tutti gli abitanti del cielo si uniscono a questa giubilazione, questo giubilo. E anche a tutti i servi, gli angeli sono servi di Dio e anche i redenti di Dio sono i servi di Dio, quindi riguarda tutti. Tutti gli abitanti di cielo sono esortati a lodare Dio e lo fanno, nel versetto 6. Ma è interessante notare che mentre offrivano la loro lode, nel versetto 6, cominciano a trasferire la loro concentrazione dal passato al futuro, cioè dal, perché lodano il Signore per quello che ha fatto nel passato, ma anche perché sta per stabilire il suo regno sulla terra. E chi si troverà nel regno di Dio? L'ultima frase nel versetto 5 dice: voi che lo temete. Il cielo sarà abitato soltanto da quelli che hanno timore e riverenza di Dio. Gli abitanti della terra hanno rifiutato il timore di Dio e quindi il loro regno è stato spazzato via. Il regno babilonese degli ultimi tempi non c'è più, adesso il regno di Dio sta per scendere sulla terra e sarà abitato da quelli che temono Dio. Quindi leggiamo nel versetto 6: poi udì come la voce di una gran folla e come il fragore di grandi acque e come il rombo di forti tuoni che diceva Alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Giovanni ci dice che questa voce era come il fragore di tante acque. Non sono mai stato alle cascate di Vittoria in Africa, però molti amici che sono stati, quando facevano un'opera missionaria, hanno detto che il suono delle cascate di Vittoria è così forte, il rombo è così forte, il fragore, che potresti stare vicino a qualcuno e non si riesce a comunicare l'uno con l'altro, perché non si può sentire l'un l'altro. E sembra così questa descrizione che ci viene dato qui al versetto 6, il fragore di questo suono di tante acque. Nel capitolo 14, versetto 2, questa stessa frase viene usata per riferirsi a un coro angelico potente. Allora Giovanni sente questo coro potente angelico che esclama: cioè il regno di Babilonia non c'è più e adesso il regno di Dio sta per scendere sulla terra, e la preghiera che è stata fatta per secoli che il tuo regno venga, il tuo regno sta per essere risposta. Ma appena prima dell'evento della seconda venuta di Gesù, Giovanni vede un'altra scena bellissima in cielo. Ecco uno la parte per me preferita, una delle mie preferite di Apocalisse. Guardate qui il versetto 7: rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. qui siamo introdotti a un'immagine di matrimonio. Se hai letto un po' della Bibbia, sai che non è una cosa nuova o inusuale. Ci sono molti posti nella Bibbia dove il nostro rapporto col Signore è descritto dall'immagine del matrimonio. Per esempio, in Matteo capitolo 9, versetto 15, Gesù si riferisce a se stesso come allo sposo. Gesù è lo sposo. Lui fece questa affermazione rispondendo alla domanda dei discepoli di Giovanni Battista. In Giovanni 3, 29, Giovanni Battista si riferiva come l'amico dello sposo. Nella cultura americana, forse è lo stesso qui in Italia, abbiamo il testimone al matrimonio, era Giovanni il Battista, era l'amico dello sposo, quindi il testimone dello sposo. E quindi ha fatto sì che Gesù fosse il suo sposo. E Giovanni non volesse che ci fosse confusione riguardo alla sua identità, voleva che tutti capissero che Gesù era lo sposo. Paolo usa la stessa figura in 2 Corinzi 11, 2, perché io sono geloso per voi di una gelosia divina, perché io vi ho fidanzati ad uno sposo, a un marito. Gesù Cristo è lo sposo e la sua Chiesa è la sposa. Sono sicuro che tu ti ricordi come Paolo usava questa analogia in Efesini 5, quando descrive il matrimonio, e ci dice a noi mariti di amare le nostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. E poi Paolo continua descrivendo quello che Gesù ha fatto per la sua Chiesa, la sua sposa. Quindi la Bibbia spesso usa la figura del matrimonio per descrivere il nostro rapporto con Gesù Cristo. Lui è lo sposo, la Chiesa è la sposa. Ma attenti, ogni volta che la Bibbia parla di questa figura del matrimonio o il fidanzamento, non sta sempre sottolineando la stessa cosa. Voglio fare un paio di esempi. In Matteo 22, per esempio, Gesù dice, racconta una parabola di una festa di nozze e non viene menzionata per niente la sposa, perché il punto della parabola è che nessuno potrà andare in cielo senza avere la giustizia perfetta di Gesù. Non sta ponendo l'accento sull'amore di Cristo per la sua sposa, la Chiesa. È un altro punto qua. Nel capitolo 25 Gesù racconta un'altra parabola, una storia, un'illustrazione di un matrimonio, di delle nozze, ma non si parla della sposa. Il punto di quella storia è che siamo pronti per il ritorno di Cristo. Quindi non sta sottolineando l'amore di Cristo per la sua Chiesa, la sua sposa. È un altro punto. Quindi attenzione, tutte le volte che la Bibbia usa come figura il matrimonio, non sta sottolineando lo stesso punto. Invece il punto nel nostro testo qui in Apocalisse 19 è lo stesso punto che in 2 Corinzi 11, 2 e in Efesini 5, dove Cristo è raffigurato come lo sposo e noi, la sua Chiesa, siamo raffigurati come la sua sposa. Un matrimonio, uno sposalizio, era una grande occasione di celebrazione nel mondo antico. C'erano in effetti tre fasi per il matrimonio, per le nozze durante i tempi di Giovanni. C'era prima il fidanzamento, due, la consumazione, tre, la cena nuziale. Allora ascolta questa citazione. Le usanze del matrimonio durante i tempi di Cristo e della prima Chiesa, c'erano queste tre fasi. Cioè, la prima fase del fidanzamento, i genitori facevano un contratto per sposare i loro figli e si pagava una dote. E quindi la coppia era già considerata marito e moglie e soltanto un divorzio poteva spezzare questo contratto. La seconda fase riguardava la processione nuziale. Lo sposo andava alla casa dei genitori della sposa e prenderla e portarla a casa sua, dei suoi genitori, dove il matrimonio sarebbe stato consumato. La terza fase era la festa nuziale, dove la festa durava 7 giorni. Mentre pensiamo a questa citazione, questa informazione che abbiamo sul matrimonio nell'antichità, possiamo vedere come raffigura il nostro rapporto con il Signore Gesù Cristo. Lui è lo sposo, noi siamo la sposa. La prima fase del nostro rapporto cominciò quando è venuto dal cielo sulla terra per pagare la dote e pagò il prezzo del nostro peccato, ci ha comprati, ha pagato per la sua sposa. Quando conosciamo Gesù Cristo personalmente per mezzo della fede, allora siamo fidanzati a Lui, come ci indica Paolo in capitolo 2 Corinzi 11:2. Adesso ci troviamo nell'intervallo tra il fidanzamento e lo sposalizio, perché il nostro sposalizio è ancora futuro, e così funzionava nel primo secolo. Lo sposo pagava per la sposa, sposava la sposa, ma poi tornava a casa sua per preparare un posto per lei. Non stavano insieme, non c'era unione. Una volta che avesse preparato un posto, tornava un giorno non annunciato per prendere la sua sposa. E quindi vuol dire che lei doveva essere pronta, poteva venire da un momento all'altro. Quindi quando lo sposo andava a prendere la sposa, la prendeva, la riportava a casa sua, di suo padre, ci sarebbe stata un'unione e questo portava alla terza fase. Fase 3, quando c'è una cena nuziale. L'enciclopedia degli ebrei universale, una volta che si prendeva la sposa, si portava a casa, fosse consumata, poi veniva la festa che durava 7 giorni, durante la quale la sposa rimaneva nascosta nella stanza della sposa e poi alla fine dei 7 giorni veniva presentata a tutti quanti i festeggianti. E così anche quando il nostro Signore Gesù ci tornerà per prenderci nella casa di suo padre, saremo uniti a lui per sempre, ma saremo nascosti per un periodo di 7 anni, alla fine dei quali saremo presentati per la terza fase per partecipare a questa cena nuziale. Ed è proprio questo che viene raffigurato in questi versetti. È una figura bellissima e incredibile del nostro rapporto con Gesù Cristo, nostro marito, in questo senso. Versetto 7, rallegriamoci, esultiamo e diamo Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Credo che sia importante che lo sposalizio dell'agnello è venuto, le nozze dell'agnello, non dice le nozze del Signore, non dice le nozze del Creatore e neanche le nozze del Re. Tutte verità, ma qui specifica le nozze dell'agnello. Questo titolo, più di ogni altro, sottolinea che il nostro Signore Gesù ci ama e ha dato se stesso per noi. Allora, nota anche che usa la parola moglie. Questa è la parola letterale greca, non dice sposa, ma dice moglie, perché a questo punto non siamo più la sposa o la moglie promessa, ma siamo la moglie effettivamente, perché l'unione è già avvenuta. che è dimostrato dal fatto che il rapimento è avvenuto prima di questo periodo, quindi il matrimonio è già consumato, ma adesso si presenta la moglie per partecipare a questa cena nuziale insieme agli altri festeggianti. L'ultima frase di questo versetto dice: e quindi la moglie si è fatta trovare pronta. Questo si riferisce al pentimento e alla fede che ogni singola persona deve esercitare per fare parte della Chiesa di Gesù Cristo. E poi il versetto 8 dice questo: le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché lino fino sono le opere giuste dei santi. Mi piace tanto come le parole di questo versetto, perché è così preciso. Questo versetto presenta perfettamente il rapporto tra la grazia di Dio e la nostra responsabilità. Non possiamo essere salvati a parte la grazia. Una volta che siamo salvati, apparteniamo a Dio, non possiamo vivere per Lui senza la Sua grazia. La Sua grazia compie tutto. Però, per quanto sia difficile capire, c'è un componente umano che riguarda noi che viviamo per Cristo. Non siamo dei robot passivi. Come cristiani dobbiamo fare una scelta con la nostra volontà di seguire Cristo. Non è una cosa automatica. Ci sono scelte da fare. Ecco perché vediamo alcuni cristiani che con tutto il cuore vivono per Cristo e altri che invece no. E quelli che vivono per Cristo riconoscono che grazie alla sua grazia che possono farlo. Ma perché dico tutto questo? Perché è proprio così che viene presentato in questo versetto. Troviamo presente questa combinazione. Vediamo l'accento doppio in come, con le parole che sono usate. Da una parte dice: le è stato dato di vestirsi di lino fino. Ecco, qui pone l'accento sulla grazia di Dio perché è stato dato a lei. Ma l'ultima frase dice: poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Allora, qui pone l'accento le nostre opere che noi facciamo per la grazia di Dio. Forse un altro modo per far capire questo è considerare come venivano portati i vestiti ai tempi di Giovanni. Le persone portavano un vestito interiore e poi uno esteriore. Come cristiani, il vestito interiore è la giustizia perfetta di Cristo che ci è imputato da Dio. Ma il vestito esterno è composto dalla giustizia che noi manifestiamo giorno per giorno man mano che cerchiamo di vivere per Cristo con la sua grazia. La sposa è la sposa grazie alla giustizia di Cristo. E la sposa è vestita per le nozze, per le sue opere di giustizia. Le opere di giustizia scorrono da un carattere giusto che è totalmente grazie alla grazia di Dio. È la stessa cosa che Paolo dice in Efesini 2: per grazia voi siete stati salvati per mezzo della fede. Non è da voi, di voi, ma è il dono di Dio. Non è in virtù d'opere, affinché nessuno si glori. In altre parole, la salvezza non è per fede più opere, ma per il disegno di Dio e per mezzo della fede che opera. Ecco perché il versetto appena dopo dice: noi siamo opera sua, creati per le opere buone che Dio ha preparate innanzi perché camminassimo e le facessimo. E alcuni cristiani camminano facendo queste opere più di altri. Ecco perché ci sarà un giorno di valutazione, di premi al tribunale di Cristo. Dopo che siamo rapiti in cielo per essere col Signore, allora il Signore ci valuterà tutti quanti e avremo dei premi al tribunale di Cristo. Non è un giudizio sui nostri peccati, non è un giudizio con una condanna, con una punizione, ma è un giudizio per dare premi, perché Lui vuole premiare il suo popolo, i suoi figli, e cercherà dei motivi perché farci dei premi. Non ci sono punizioni che vengono eseguite, ma riguarda soltanto premi. Chi ha fatto sport può capire. Ecco perché il Nuovo Testamento spesso usa la figura dell'atletica per descrivere la vita cristiana. Se stai correndo alle Olimpiadi e arrivi quarto, ti puniscono? No, semplicemente non ricevi un premio. Il primo posto è oro, poi argento, poi bronzo. E Paolo usa questa figura perché corriamo che possiamo avere il premio. Ma la differenza è che nella vita cristiana non è che stiamo correndo contro altri cristiani, stiamo correndo contro noi stessi. Ecco perché in 1 Corinzi 9 Paolo dice: io disciplino il mio corpo e sottometto il mio corpo, perché affinché quando predico agli altri che io non sia squalificato. Paolo sapeva che poteva vivere la sua vita in un modo che poteva essere premiato, ma poi, però non disciplinando il suo corpo, potrebbe cedere peccato e quindi essere squalificato per il premio che avrebbe ricevuto invece. E tristemente, io posso parlare della nostra cultura americana, e succede troppo spesso. Anche capi cristiani, parliamo di cristiani, credenti veri, che cedono al peccato e si squalificano. E può succedere. Quindi qui abbiamo la figura della Chiesa vestita in vestiti che sono premi a causa delle sue opere giuste. Quindi tutto questo sta dietro questa figura che Giovanni ci descrive nel versetto 8. Il lino fino sono le opere giuste dei santi. E poi dice questo nel versetto 9. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: chi sono questi che sono chiamati, invitati alla cena delle nozze? Si riferisce ai santi dell'Antico Testamento? E probabilmente anche ai santi martirizzati durante la tribolazione. Non si riferisce alla Chiesa, perché la Chiesa è la sposa, non sono gli invitati. Quindi la sposa e gli invitati non sono la stessa cosa, la sposa è la sposa, gli invitati sono gli invitati. Quindi la sposa non viene invitata alla sua cena nuziale. Quindi gli invitati sono i santi dell'Antico Testamento e i santi martirizzati durante la tribolazione. Alcuni cristiani pensano che non sembra giusto questo, e la loro obiezione è questa. Perché Dio permetterebbe alla Chiesa di essere la sposa e i santi dell'Antico Testamento semplicemente gli invitati? La mia risposta è questa. Perché Dio prometterebbe agli ebrei il posto speciale nel regno e non ai gentili? Quindi il punto è questo. Non possiamo sempre spiegare perché Dio fa quello che fa, ma non dobbiamo mai mettere in discussione la sua giustizia. Non è una questione di giustizia, perché tutto quello che Dio darà al suo popolo sarà molto oltre qualsiasi cosa che meritiamo comunque. In questa occasione gli invitati sono i santi dell'Antico Testamento e i martiri della tribolazione, e la Chiesa è la sposa. Quando arriveremo nel regno, invece, gli ebrei saranno preminenti loro avranno un posto speciale, c'è un passo che forse vedremo più in là, che dice che i gentili, diversi gentili, afferreranno il manico di un ebreo e diranno: portaci a vedere il Cristo. È un versetto che descrive il posto preminente degli ebrei nel regno di Cristo. Ma qui alla festa nuziale la Chiesa è al centro, è preminente. In questo passo è così bello perché ci ricorda che noi siamo la sposa. Ci puoi credere? È difficile credere. Ecco perché l'ultima frase di questo versetto dice: poi aggiunse, queste sono le parole veritiere di Dio. Perché Dio dice questo? L'angelo dice questo? Perché queste cose sono così grandi, stravolgenti, che sembra che vada oltre la capacità di credere, di capire. Non possiamo capire come possano essere vere tutte queste cose. Non sembrano vere. Allora Giovanni, o in realtà l'angelo rassicura Giovanni che sono vere e avverranno. Ci sarà la festa nuziale dell'agnello, ci saranno le nozze dell'agnello e della sua sposa, e noi saremo la sposa. Il versetto 10 dice: la risposta è di Giovanni. Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: guardati dal farlo. Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Giovanni è sopraffatto da tutto quello che sta vedendo e ascoltando. Ricordatevi che si trova sull'isola di Patmos, che è un posto solitario, desolato. Era stato esiliato a causa della sua devozione a Cristo. Attraversava un periodo molto difficile della vita, una prova molto grande, perseguitato per la sua fede. In contrasto, qui la figura di questa, della gloria di questa festa nuziale era troppo grande per lui, e quindi la sua risposta a tutto quello che vede e ascolta è quello di prostrarsi ma era la risposta sbagliata in questo caso, questa volta, perché era un angelo che gli faceva vedere tutte queste cose. Non adoriamo gli angeli, perché anche se gli angeli sono delle creature eccezionali, sono sempre creature, e quindi servi, colleghi come noi, servono Dio come noi serviamo Dio. È solo che il loro servizio è perfetto, invece il nostro servizio non è ancora perfetto. Quindi sono servi, compagni che rappresentano Gesù, ma noi non adoriamo loro, noi adoriamo Dio. Ed è quello che dice l'angelo a Giovanni: adora Dio. E poi aggiunge l'ultima frase, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. In altre parole, sta dicendo che tutto indica Cristo, e tutto gira intorno a Cristo, e tutto culminerà in Cristo, perché Lui è il centro di questa festa nuziale e non la sposa. Normalmente nella nostra cultura la sposa è al centro, ma non in questa festa di nozze. Sarà lo sposo, sarà Cristo. Perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Vi ricordate come questo libro dell'Apocalisse è cominciato al capitolo 1? Comincia con l'affermazione, la rivelazione di Gesù Cristo. Il libro dell'Apocalisse, della rivelazione, è riguarda Gesù Cristo, chi è, cosa ha fatto, cosa farà, e ci indica Cristo. Ed esattamente cosa ci fa ricordare Giovanni qui. Prima che Giovanni, a lui viene dato un privilegio indescrivibile, è il privilegio di vedere in anticipo la seconda venuta di Gesù Cristo sulla terra. Ecco i versetti 11 fino a 21. Probabilmente questo è l'apice, il paragrafo apice di questo libro dell'Apocalisse. Abbiamo considerato l'argomento dei giudizi per molto tempo, ma non abbiamo considerato il giudizio più severo nel futuro, perché il giudizio più severo non sarà uno dei sigilli, non sarà uno dei giudizi delle trombe o uno dei giudizi delle coppe, ma il giudizio più severo sarà la seconda venuta di Gesù Cristo sulla terra. Questo evento è quello per cui viene scritto questo libro, per portarci a questo punto. Questo evento è tutta la storia dell'umanità, indica questo evento, punta su questo. Tutto culminerà nel ritorno corporale di Gesù Cristo sulla terra. Dall'introduzione nel capitolo 1 stiamo aspettando con ansia questo evento. Voglio farvi capire cosa intendo. Torniamo al capitolo 1. E guardiamo, leggiamo il versetto 7. Ecco, egli viene con le nuvole. E ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen, a causa di lui, amen. Ecco, tutto il libro di Apocalisse è scritto per arrivare a questo, il ritorno di Gesù Cristo sulla terra, e sconfiggerà tutto il male e stabilirà il suo regno giusto. E quando ritornerà in tutta la sua gloria, ogni occhio lo vedrà. Secondo Matteo 24:29, spegnerà tutte le luci del cielo, il sole, la luna, le stelle. Quindi ci sarà un buio pesto, e così avrà l'attenzione di tutti quanti. Tutti guarderanno verso il cielo e lui apparirà in una gloria splendente, ed è questo che ci descriverà nel capitolo 19. A proposito, ecco perché noi crediamo che il rapimento e la seconda venuta di Cristo sulla terra non sono gli stessi eventi, non è lo stesso evento. I passi che parlano del rapimento, che vedremo, se Dio vuole, durante il culto, passi come Prima Tessalonicesi 4, non descrivono come ci vengono descritte le cose qua, perché in Prima Tessalonicesi 4 parla semplicemente di Cristo che verrà nelle nuvole per accoglierci nell'aria. Ma qui si riferisce alla venuta corporale, letteralmente il corpo che verrà corporalmente sulla terra. Ed è questo che ci descrive qui al versetto 7. A proposito, questo versetto è la combinazione di due versetti, è una combinazione di Daniele 7:13 e Zaccaria. Daniele 7:13 parla di Gesù che verrà sulle nuvole, Zaccaria 12:10 parla. In Zaccaria il profeta parla di Israele che fa lutto, perché l'impentimento. In altri posti, in Apocalisse, alcuni faranno lutto a causa del giudizio che verrà. Proprio come Cristo, nella sua prima venuta, ha diviso l'umanità a secondo di come le persone rispondevano a lui, così anche al secondo ritorno di Cristo l'umanità sarà divisa in quelli che sono pentiti e quelli che rifiutano Cristo. La seconda venuta di Gesù non è un argomento piacevole per quelli che rifiutano Cristo, è un evento che causerà cordoglio e lamento sotto il giudizio, e quindi sicuramente avverrà perché il Dio sovrano onnipotente ha detto che avverrà. Versetto 8. Ah. Io sono l'Alfa e l'Omega, cioè capitolo 1 versetto 8, sono l'inizio e la fine, dice il Signore, colui che era, che è e che verrà, il Dio onnipotente. Questa descrizione sottolinea che Dio porterà a compimento tutto quello che è stato profetizzato nella Bibbia. Tutto avverrà perché l'Eterno Onnipotente ha detto che avverrà, e quando l'Eterno Onnipotente dice che avverrà qualcosa, lui è capace di assicurarsi che succeda. Ed ecco quello che sottolinea versetto 8, Apocalisse 1:8. Gesù Cristo ritornerà su questa terra. Ed è proprio questo che Giovanni ha voluto dirci da quando è iniziato questo libro, col primo versetto. Allora, torniamo al capitolo 19 e guardiamo questa descrizione che Giovanni ci dà. Versetto 11. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. Questo è il Signore Gesù Cristo in tutta la sua gloria. Giovanni ci dice che è chiamato fedele e veritiero. Non posso fare a meno di credere che questo sia in contrasto con l'anticristo, che sarà completamente infedele a Dio, perché lui è il Cristo falso, non è quello vero. Gesù è il vero Cristo, è il fedele. E questa volta, quando verrà, non verrà come un bambino nella mangiatoia. Non verrà come il servo mite e mansueto su un puledro di asina. Questa venuta non è come quello predetto in Zaccaria 9:9. Quel versetto dice: ecco, il vostro re verrà a voi, umile, seduto su un asino. Ma questa volta, quando Gesù ritornerà, verrà su un cavallo bianco. E il versetto dice che verrà per giudicare e fare guerra. Nel mondo orientale c'erano due modi che un re potesse venire in un territorio, entrare in un territorio, nella pace o per fare guerra. Quando veniva con la pace, cavalcava un asino, ma quando veniva per fare guerra cavalcava un cavallo bianco. Allora chi era considerato meritevole di morte? Allora colui che hanno ucciso tornerà in vita per fare giustizia. E dice che il Signore è un uomo di guerra, un guerriero. Il Signore è il suo nome, l'Eterno è il suo nome. Normalmente non pensiamo a Gesù Cristo in questa maniera. Lo pensiamo come una persona mansueta, umile, salvatore. Ed è questo, certamente è questo. Ma quando verrà la seconda volta, tornerà come un guerriero, come un giudice, come un distruttore. Il versetto 12 dice che i suoi occhi erano come fiamme di fuoco. Questo ci parla del suo giudizio penetrante. E sarà perfettamente giusto perché con i suoi occhi di fuoco riuscirà a vedere tutto perfettamente. E il versetto continua. E vi erano molti diademi sul suo capo e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. E era vestito di una 13, versetto 13, era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Se per caso ci fosse qualche domanda riguardo all'identità della persona su questo cavallo bianco, adesso possiamo essere certi, sappiamo, perché è chiamato la parola di Dio, è lo stesso titolo che Giovanni gli diede nel suo Vangelo, Giovanni 1:1, nel principio era la parola, Giovanni 1:14, e la parola fu fatta carne. Quindi di nuovo Giovanni si riferisce a Gesù come la parola. E Giovanni dice che il Signore Gesù era vestito di un vestito tinto nel sangue, ha già fatto guerra contro il peccato, contro Satana e con ira, cioè quando è morto sulla croce, adesso farà guerra contro quelli che hanno rifiutato il suo sacrificio, la sua morte sacrificale. Versetto 14 dice che gli eserciti che sono in cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi che erano vestiti di lino fino. E ci viene la domanda, ma questi sono angeli o credenti? La Bibbia insegna che sia angeli che credenti accompagneranno Cristo quando tornerà. Allora, quale gruppo sta descrivendo qui? La descrizione è la stessa come al versetto 8, che descrive la Chiesa, la sposa di Cristo. Inoltre, versetto 17, 14 dice che i credenti accompagneranno Cristo. Quindi sembra che l'accento qui sia che riguardi i credenti e non gli angeli. Questi siamo noi, io e te, se conosciamo Cristo, noi torneremo con Lui. Colossesi 3:4 dice, quando Cristo apparirà, anche voi apparirete con Lui in gloria. Quando apparirà, noi appariremo con Lui in gloria. E qui stiamo al versetto 14. Ha mai pensato che sei nella Bibbia? C'è un riferimento a te nella Bibbia. Se tu sei un cristiano, stai nella Bibbia, stai qui nel versetto 14. Perché qui siamo noi che ritorniamo con Gesù. E lo seguiremo su cavalli bianchi. Devo soffermarmi e raccontarvi una storia un po' buffa. Una volta mi trovavo in ufficio e ho ricevuto una chiamata da un membro della Chiesa. E quest'uomo è un uomo d'affari, ha un'impresa, e alleva cavalli e dà lezioni come cavalcare i cavalli, come portare un cavallo. Questo è il suo un maneggio, sì. E quindi insegna le persone a non avere paura dei cavalli. E allora mi chiama un giorno, dice, Pastore Brian, dov'è quel versetto nella Bibbia riguardo al fatto che torneremo con Cristo su cavalli bianchi? Sapeva che c'era questo versetto, ma non lo trovava. E ha detto, si trova qui in Apocalisse 19:14. E perché mi chiedi? Gli chiesi. Come sai, io ho un maneggio, quindi faccio lezioni e cerco di insegnare che i cavalli sono animali amichevoli, che non devi avere paura, e molti dei miei clienti sono cristiani, ma hanno un po' paura di montare un cavallo. Allora vorrei questo versetto, perché vorrei dire loro che dovete imparare comunque a cavalcare un cavallo, perché un giorno vi troverete a cavallo. Allora ha detto che modo per usare questo versetto della Bibbia, però è abbastanza creativo, perché ha ragione, per tutti quanti saremo a cavallo un giorno, in questa occasione, perché torneremo con Gesù su cavalli bianchi. Ecco cosa viene raffigurato qui. Nel versetto 15 leggiamo: dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni. Ha creato questo universo con la sua parola, quindi sarà un compito piccolo per lui distruggere eserciti e ribelli con la sua parola. Egli parlò e l'universo fu. Allora può facilmente parlare per giudicare l'uomo ribelle. Il versetto 15 continua. Ed egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. Il re verrà per regnare e governare, e il suo governo sarà assoluto. E l'idea dietro questa frase: regnerà, governerà con una verga di ferro. Gesù non permetterà nessuna ribellione nel suo regno millenario, ne parleremo di più dopo, ma alla fine del versetto dice che verrà per pigiare il tino del vino dell'ardente ira di Dio. Abbiamo già visto questa figura in Apocalisse, e va oltre l'orribile. Il tino di vino aveva due sezioni, quella, la parte superiore e la parte inferiore. La parte superiore si pigiava il vino e quindi l'uva veniva spremuta, e qui la figura è che l'ira di Dio contro il peccato è così tremendo che le persone che rifiuteranno Cristo saranno gettate in questo tino di giudizio, dove Gesù li calpesterà, li schiaccerà completamente. Il versetto 16 dice: e sulla veste e sulla coscia portava scritto un nome, Re dei Re e Signore dei Signori. Colui che è stato rifiutato come re ritornerà come il Re dei Re e il Signore dei Signori. Il popolo ebraico del primo secolo diceva: noi non permetteremo che quest'uomo governi su di noi, non vogliamo che lui sia il nostro re. Per un po' sì, volevano che fosse il loro re, dopo che aveva moltiplicato i pani e i pesci, allora hanno cercato di forzarlo, obbligarlo a essere re, perché pensavano che avrebbero ricevuto cibo gratis. Non è quello che vuole l'umanità, cibo gratis, case gratis, sanità gratis. Il Signore Gesù può darci tutte queste cose, ma quando hanno capito che non era venuto per questo, hanno detto: io non vogliamo più quest'uomo che regni su di noi. E quindi il re che è stato rifiutato la prima volta tornerà per governare. Il re viene per regnare, ecco perché tornerà. Il versetto 17 dice: poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole. Cerca di immaginare questo. Sapete quanto è difficile guardare il sole nel suo splendore nel cielo? L'angelo già è splendente per conto suo. C'è questo angelo splendente che sta in piedi davanti al sole e grida con una gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: venite, radunatevi per il gran banchetto di Dio, o il banchetto del grande Dio. Non si può fare a meno di pensare al contrasto tra questa cena e la cena menzionata prima nel versetto 9, perché la cena nuziale è un'occasione di celebrazione, mentre la cena in questo caso è un'occasione di giudizio. La fine è così sicura che l'angelo invita gli uccelli a questa cena prima che avviene la battaglia. È interessante notare che anche oggi ci sono così tanti uccelli che migrano sopra Israele, che è un problema grande in Israele, proprio per i voli, perché gli uccelli volano sopra Israele più che sugli altri paesi, quando migrano passano sopra Israele, perché Israele era più fertile rispetto agli altri paesi dell'Oriente. Allora, quando questo angelo chiamerà tutti gli uccelli, non sarà un posto nuovo per molti di questi uccelli. Chissà quanti di questi uccelli sono passati sopra Israele tante volte prima. Versetto 18 dice: per mangiare carne di re, di capitani, di prodi, di cavalli e di cavalieri, di uomini d'ogni sorta, liberi e schiavi, piccoli e grandi. Gli uccelli sono invitati a questa cena. Gesù allude a questa festa durante il suo discorso sul Monte degli Olivi. In Matteo 24 dice: dovunque si trova il cadavere, la carcassa, lì ci saranno le aquile radunate. Gesù collega questa festa di strage con la sua seconda venuta. Versetto 19 dice: e vidi la bestia e il re della terra e i loro eserciti radunati per far guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito. Chi è la bestia? È l'anticristo, introdotto al capitolo 11, ulteriormente descritto nel capitolo 13, ha i suoi eserciti radunate e lui sta sul cavallo. Questo è fa impazzire, perché pensano che possano sconfiggere Cristo. Ci viene detto nel capitolo 16 che i demoni li inganneranno per convincere le nazioni di radunarsi in Israele, perché Satana vuole usare tutti gli eserciti per fermare Cristo, perché venga per stabilire il suo regno. E quindi gli eserciti del mondo saranno radunati per una battaglia, ma non ci sarà una battaglia, sarà una cena. La grande battaglia di Dio sarà la grande cena di Dio a causa della strage che ci sarà. Puoi notare Ezechiele 39, 17 a 20, perché descrive questa stessa cosa. Versetto 20 dice: ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che ha fatto segni davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. È un po' anticlimattico qui. Pensa se fosse fatto un film su questo. C'è un crescendo e si sta aspettando una battaglia epica, e invece dice: e fu catturato. È finito, semplicemente questo. Non c'è battaglia qui. Non c'è confronto. Satana, l'anticristo, il falso profeta, per quanto siano potenti, non sono niente rispetto a Gesù Cristo. Quindi Giovanni dice questo in un modo piuttosto anticlimattico. Non ci sarà una battaglia, una lotta, perché la potenza di Gesù Cristo è così grande, forte, che la bestia e il falso profeta saranno semplicemente catturati. Alla fine del versetto dice: questi due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Saranno catturati e gettati vivi nel lago, nello stagno di fuoco, e saranno tormentati ancora lì 1000 anni dopo questo, secondo il versetto 10 del capitolo 20. A proposito, Questa è la prima menzione dello stagno di fuoco. Quando i non credenti muoiono oggi, vanno in un luogo di tormento che si chiama Hades, ma non è l'inferno finale, ma lo stagno di fuoco è l'inferno finale. E la bestia e il falso profeta saranno i primi due, le due persone mandate lì. Tragicamente, molti altri seguiranno, come vedremo alla fine del capitolo 20, ma la bestia e il falso profeta saranno i primi due, prime due persone mandate lì. Matteo 25:41 parla, spiega che è stato preparato per il diavolo e i suoi angeli, ma le persone saranno mandate lì perché avranno rifiutato Cristo e la sua grazia. E quindi questo capitolo finisce col versetto 21. Il remanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Di nuovo, notate, non c'è neanche una battaglia, non dovremo combattere, torneremo con Cristo, ma non dovremo combattere. Gesù non dovrà combattere, sarà tutto terminato in un istante con la pronuncia di una semplice parola dalla bocca del Signore Gesù Cristo. Tutti i ribelli che saranno radunati per la battaglia saranno uccisi, e gli uccelli cominceranno a consumare le loro carni. Molte persone si domandano come finirà la storia dell'umanità. Tanti libri sono stati scritti, tante filosofie. Come finirà questo mondo? Come finirà la storia dell'umanità? Ecco come finirà. Ecco quello che la parola autorevole di Dio dice, così che terminerà tutto per tutti quelli che sono sul pianeta Terra. Preghiamo. Padre, di nuovo, le nostre parole vengono meno. Non riusciamo a trovare delle parole per descrivere che scena meravigliosa. Ma ti ringraziamo perché la tua parola è molto chiara, è molto diretta, e così finirà tutto. Ecco come la storia dell'umanità finirà. Finirà con la seconda venuta di Cristo letterale e corporale sulla terra. E sarà un evento glorioso. Grazie perché ci hai raccontato questo in anticipo e ce l'hai fatto vedere qui nelle pagine della Scrittura. I nostri cuori sono strabiliati da questo e ti ringraziamo dal profondo dei nostri cuori mentre preghiamo insieme nel nome del Re dei Re e il Signore dei Signori. Amen.